ora in onda la registrazione della conferenza I traumi, un'eredità transgenerazionale, a cura della dottoressa Arianna Facchini.
È un piacere per me presentarvi la dottoressa Arianna Facchini. Una brevissima presentazione su chi è. Si è laureata nella facoltà di medicina e chirurgia nel 2010 presso l'Università di Roma La Sapienza, dove ha anche conseguito la specializzazione in chirurgia maxillofacciale. Arianna Facchini ha lavorato 2 anni presso l'ospedale pediatrico Necker di Parigi, concentrandosi sulle malformazioni craniofacciali complesse. Si è sempre appassionata alla neuroscienza e ci guiderà in questa conferenza dal titolo I traumi, un'eredità transgenerazionale. Invito qui la dottoressa e buona conferenza a tutti noi.
Allora, oggi vi parlerò di traumi e dell'eredità che questi comportano. Qualis pater talis filius? Chi non conosce questo famoso detto latino, che poi è proprio di tutte le culture al mondo, che dice che un carattere del padre è sempre trasmesso a un figlio. Quante volte abbiamo detto bisbetica come sua madre, avaro come suo padre, matta come la nonna. E in effetti sì, noi assomigliamo ai nostri genitori. Guardate la somiglianza incredibile, per esempio, tra Will Smith e suo figlio, oppure tra Gwyneth Paltrow e la mamma. Questo è quello che ci dice la genetica. Le informazioni vengono trasferite dai genitori alla loro progenie attraverso il DNA. E questo DNA è come se fosse un libro che è stato scritto e che non può cambiare. Ma la novità che è stata introdotta da una branca della biologia molecolare più giovane, che è iniziata dagli anni 40, cioè l'epigenetica, è che questo DNA è un DNA non più fisso. Noi in questo libro possiamo reinterpretare la trama, ovvero i geni rimangono gli stessi, ma si esprimono in maniera diversa grazie a delle influenze che ci vengono dall'ambiente esterno. Quindi, per dirla con Waddington nel 61, la coppia dei genitori dona ai figli un set di potenzialità, non un set di caratteristiche già formate. E questi cambiamenti che derivano dall'esterno possono essere fisiologici o patologici. Quindi è importante ricordare che ciò che i nostri genitori e nonni mangiavano, quanto esercizio fisico hanno fatto, quali sostanze chimiche sono state esposti, i traumi che hanno subito, sono tutti fattori che influenzano l'aspetto e il funzionamento del nostro corpo e della nostra mente. Quindi, per dirla in parole un po' più complicate, è questa l'eredità epigenetica transgenerazionale. Vedete lì in alto, quello è un cromosoma. Il cromosoma contiene la cromatina contiene la doppia elica di DNA con i geni. I geni sono attornati da proteine che vengono detti istoni, e a livello della coda dell'istone si inserisce questo fattore epigenetico che riesce a dare questa epimutazione e a favorire anche vere e proprie malattie come tumore, disturbi autoimmuni, malattie mentali e il diabete. In questi anni sono stati fatti sempre più studi sull'epigenetica. Uno degli studi svolta sull'epigenetica è stato fatto nel 2004 da questa equipe di Weaver a Montreal, nel laboratorio di Michael Mini, e si è studiato il rapporto tra la relazione materna e ambientale nelle prime fasi dello sviluppo, e si è visto una cosa importantissima: un comportamento lascia la sua impronta in modo duraturo sulla biologia cerebrale. Quindi sono stati studiati dei topini. Abbiamo visto che c'erano dei cuccioli allevati da madri poco premurosi, su cui si vedeva questa epimutazione, ovvero a livello molecolare si parla di ipermitilazione della citosina, degli istoni, del promotore del gene per recettore dei glucocorticoidi dell'ippocampo. I glucocorticoidi sono gli ormoni dello stress, quindi il cortisolo, e l'ippocampo è il centro delle emozioni. Quindi nel corso dello sviluppo si vedeva che l'alterazione della risposta allo stress era notevole rispetto ai soggetti allevati con cura, ed inoltre le femmine degli animali allevati da madri poco amorevole presentavano lo stesso epigenoma e quindi a loro volta erano poco amorevoli con i propri figli. E andando avanti, anche quando i cuccioli da madri accudenti venivano dati a madri poco accudenti, nell'ipotalamo dei cuccioli si registrava sempre questa metilazione e quindi anche nel corso della loro vita si comportavano come cuccioli nati da madri poco accudenti. Ancora andando avanti, si è visto, sempre riguardo l'asse dello stress, che queste mutazioni non riguardano soltanto il recettore del cortisolo, ma di tutta una sostanza fondamentale per l'asse dello stress, quali l'ormone corticotropo, l'arginina angiotensina, la propio melanocortina e il fattore neurotrofico cerebrale, che sono tutte molecole fondamentali per le nostre risposte allo stress. Quindi in questo caso si vedeva che c'era un'iperproduzione di queste sostanze, tutta un'alterazione della risposta allo stress e una scarsa di produzione di questo fattore neurotrofico derivazione cerebrale, che come abbiamo detto è fondamentale. Queste che vedete non sono forme di parmigiano reggiano lasciate a stoccare e a stagionare, ma sono veri e propri cervelli umani di morti suicidi, e ce ne sono ad oggi più di 3.000 e sono custoditi nella Quebec Suicide Brain Bank. Cosa è stato studiato? Voi ovviamente sapete che gli studi in vivo su cervelli umani su cervelli umani viventi sono proibiti, ed è per questo che questi cervelli dei morti suicidi sono stati analizzati. E cosa hanno visto? Che i soggetti che avevano avuto una storia di maltrattamenti nell'infanzia mostravano sempre questa epimutazione, ed è stato messo lo studio in relazione a quello dei ratti, ed è stato visto che la stessa mutazione dei cervelli suicidi era stata la stessa dei cervelli dei ratti poco accuditi. Quindi sia animali che umani, quando ricevevano tanto stress, reagivano allo stesso modo. Andando poi avanti negli anni, qui siamo al 2014, abbiamo visto che tracce epigenetiche sono rilevabili anche nei viventi, anche grazie a un banale prelievo di sangue venoso. In questo studio si è visto che i linfociti di persone che hanno subito maltrattamenti nell'infanzia, o anche i linfociti dei figli delle donne che hanno subito violenze da parte del marito, presentavano gli stessi danni. E allo stesso tempo nei leucociti di persone che hanno subito la perdita di un genitore da bambino presentavano sempre un'ipermetilazione. In questi ultimi anni si parla tanto di invecchiamento cellulare, stress ossidativo, e quando parliamo di questo parliamo di telomeri. I telomeri, vedete, sono queste parti gialle alla fine dei cromosomi, sono dei complessi nucleoproteici che servono a preservare il cromosoma stesso. Ogni volta che il cromosoma si divide, ogni volta che la cellula si divide, quindi anche il suo cromosoma, si dividono anche i telomeri. Quindi diciamo i telomeri sono un'indicazione dell'età cellulare. E nel 2009 c'è un'equipe di medici che ha vinto il premio Nobel della medicina perché ha studiato la struttura di questi telomeri e soprattutto dell'enzima che regola la loro funzionalità, cioè la telomerasi. Una volta che la telomerasi è attivata, la cellula può replicarsi all'infinito. Quindi riguardo ai traumi, cosa è stato visto? Che le persone che subiscono i traumi presentano un accorciamento dei telomeri. L'accorciamento dei telomeri è associato anche a patologie psichiatriche come la schizofrenia, l'ansia, la depressione, e anche la condizione di stress in gravidanza ha effetti sui telomeri della prole. Non solo i neonati delle madri stressate hanno telomeri più corti, ma anche gli adulti. Quindi una madre che ha avuto tanto stress in gravidanza farà dei figli con i telomeri più corti. Cosa vuol dire? Che avranno dei figli che avranno una minore aspettativa di vita. Questo è un altro studio del 2004, un bello studio in cui sono state considerate 58 donne, 39 erano madri di bambini malati cronici e quindi sottoposti a uno stress continuo, le altre 19 erano madri sane. E lo stress cronico era analizzato sempre con test sui telomeri, quindi una semplice analisi del sangue. Ed è cosa è stato visto? Che lo stress cronico era associato a una minore attività della telomerasi e a un precoce invecchiamento cellulare. E la cosa notevole è che anche i componenti del gruppo familiare presentavano telomeri più corti. Questo a significare di quanto lo stress che viviamo non comprende solo noi, ma comprende tutte le persone che abbiamo intorno, a cui lo trasmettiamo. Infine, questo è un bellissimo studio portato avanti da un'equipe di tre università, tra cui l'Università di Harvard, il Boston Children's Hospital, tre fondazioni e sei orfanotrofi di Bucarest. È uno studio che è partito nel 2001 fino al 2015, volto a vedere l'effetto sulla sostanza cerebrale dell'istituzionalizzazione dei bambini negli orfanotrofi. Se istituzionalizzare un bambino comportasse dei danni cerebrali e se invece adottarlo potesse far regredire questi possibili danni. Quindi sono stati scelti 136 bambini di 2 anni d'età che erano o nati in orfanotrofio o che erano giunti in orfanotrofio nei primi mesi di vita ed erano stati divisi in due gruppi a caso. Questo è stato possibile a Bucarest perché fino ad allora non c'erano mai stati programmi di adozione. Quindi si poneva poi un gruppo controllo di bambini che vivevano in famiglia e tutti i bambini erano osservati per 8 anni da intervalli regolari, erano monitorati sia dal punto di vista intellettivo che comportamentale e sottoposti a un'indagine minuziosa che è una risonanza magnetica speciale che si chiama diffusion tensor imaging, che è un tipo di risonanza magnetica particolare che individua le connessioni della sostanza bianca intercerebrali. Quindi voi sapete che la sostanza bianca contiene le fibre mieliniche che mettono in connessione le diverse aree cerebrali. Quindi grazie a queste immagini era possibile studiare la connettività tra le varie aree. E cosa è stato visto? Che i bambini che erano in istituto purtroppo presentavano delle alterazioni della sostanza del corpo calloso, del cingolo, della corona radiata, della capsula interna, quindi di tante aree cerebrali. Quindi tutte queste aree non comunicavano bene tra loro. Per esempio, da rimarcare che c'era un iposviluppo dell'emnisco mediale, che è una via che porta la sensibilità dal corpo al cervello, che corrispondeva quindi a un ottundimento dei sensi da mancanza di carezze e di contatto umano. Invece l'unica area che avevano ipersviluppata era l'area retrolenticolare della capsula interna, che è un'area della corteccia visiva, a significare che questi bambini avevano sempre bisogno di stare allerta, di essere ipervigilanti. Invece cosa è stato ritrovato nei bambini in affidamento? Che le immagini cerebrali erano del tutto sovrapponibili a quelle dei bambini che vivono in famiglia e c'erano soltanto piccole alterazioni ancora visive in alcune aree cerebrali. Un altro studio del 2015, sempre sui bambini abbandonati o sottoposti ad abusi fisici o a miseria economica, è stato visto che questi bambini presentano un'alterazione, questa volta della sostanza grigia, quindi proprio delle aree cerebrali dell'amigdala e dell'ippocampo, che abbiamo detto che sono le aree deputate alle emozioni. Ma quali traumi stiamo parlando? Possiamo immaginarlo bene, stiamo parlando di guerre, di calamità naturali, della morte di un caro, di una malattia, anche dall'abbandono da parte dei genitori o di un coniuge. E quindi ci ritroviamo ad essere figli della guerra pur non avendo vissuto la guerra. È come se una persona che avesse vissuto la guerra mondiale trasmettesse al figlio l'ansia di questa guerra mondiale, e il figlio trasmetterà quell'ansia anche al figlio. Quindi è stato visto ad esempio in Cambogia con gli Khmer rossi, i figli soffrono di ansia e depressione, o in Vietnam i figli reduci hanno un tasso di suicidio molto superiore alla popolazione generale, o addirittura per quanto riguarda l'attacco al World Trade Center, le donne che erano in gravidanza in quel momento hanno fatto dei figli che mostrano dei marker biologici molto elevati allo stress e sono vulnerabili ad un disturbo post-traumatico da stress pur non essendo stati nelle torri.
State ascoltando la registrazione della conferenza I traumi, un'eredità transgenerazionale, a cura della dottoressa Arianna Facchini.
Finora abbiamo detto solo cose negative che ci fanno paura, ma per fortuna c'è anche un aspetto positivo. E qual è? Che queste modifiche comportamentali causate da traumi sono reversibili. E anche le alterazioni trasmesse alla discendenza possono essere corrette. Quindi studi sulla resilienza ci insegnano che anche chi soffre per traumi proprio trasmessi può recuperare nell'ambito, in quale ambito? Di una famiglia amorevole, di un ambiente sociale arricchito. E per fortuna anche la lunghezza dei telomeri è variabile, non siamo costretti a morire giovani se nostra madre ci ha trasmesso lo stress della in gravidanza. Quindi ci vuole però un benessere psicosociale, dobbiamo trovare cioè dei neurofeedback positivi che riescano a variare, a modulare le nostre onde cerebrali. Quindi come possiamo fare? Innanzitutto è importante riconoscere le persone che hanno questi traumi. Questi traumi sono spesso i traumi del non detto, che portano dei silenzi nelle famiglie di anni, dei silenzi che spesso sono anche molto inconsapevoli. Quindi cercare di parlare con queste persone, cercare di aiutare ad elaborare, a superare questi traumi, e anche su noi stessi, su queste persone, cercare di far fare una ricerca genealogica, cioè guardarsi indietro, chiedere alla propria madre da dove veniamo, cosa hanno fatto i nostri nonni, perché io faccio questa cosa, quali possono essere stati i meccanismi che ci hanno portato a fare per esempio degli stessi errori o a soffrire per dei dolori di cui a volte siamo anche solo vittime. Quindi cercare di mettere in ordine, relativizzare, ricordarci che le abitudini di vita sane sono fondamentali. Non vi farò una conferenza sullo stile di vita, però tutti mi potrete confermare che quando dormite bene riuscite a pensare positivo, che quando dormite male tutta la giornata pensate di essere più sfortunati al mondo. O l'alimentazione, un'alimentazione iperproteica ci rende più irritabili, ad esempio l'esercizio fisico che ci fa rilasciare endorfine, o chi sta bene stando tutti i giorni in mezzo all'aria inquinata e non prendersi neanche un giorno a settimana per farsi 30 minuti di camminata. Sono piccole cose, ma sono quelle, lo stile di vita veramente è quello che fa apprendere il nostro DNA a mutare, è quello il vero cambiamento epigenetico positivo, far imparare al nostro DNA queste abitudini sane. Il ricercatore Maslow, che è stato un grande psicanalista negli anni 50, formulò questa piramide dei bisogni, una piramide fatta di bisogni primari, bisogni sociali, bisogni del sé. I primari sono quelli fisiologici come la respirazione, l'alimentazione, poi l'uomo ricerca la sicurezza, una volta trovata la sicurezza ricerca l'apparenza, una volta che ha l'appartenenza si proietta verso l'altro, quindi ha bisogno dell'approvazione dell'altro, con il bisogno di autostima, di autocontrollo, di rispetto reciproco, e una volta che riesce ad avere l'autostima si riesce ad autorealizzare. Ed in cima alla piramide, una volta che l'uomo è autorealizzato, cerca il trascendente, ha il bisogno di far parte di un disegno divino più grande. Ed è questo la punta della piramide, è il trascendente che veramente riesce a colmare i vuoti lasciati in tutte le altre aree della piramide dai traumi che purtroppo tutti abbiamo e sono cicatrici che le sentiamo, che fanno male tutte le volte che cambia il tempo. E quindi ricordiamoci anche che la meditazione, la preghiera, che è il respiro dell'anima, dei rapporti sociali positivi, il senso di appartenenza, riescono a modulare le onde cerebrali in senso positivo. Quanto ci fa bene quando riusciamo, per esempio, con i nostri fratelli a condividere pensieri, emozioni, anche momenti belli, a ridere e anche avere una spalla vicino a noi su cui piangere. E infine la malattia è un'opportunità di crescita, un'opportunità per rivedere le nostre priorità, un'opportunità per capire quanto la vita è veramente importante e quanto la fede in un Dio Padre ci faccia gettare ogni nostro peso su un Dio che ci ama, che si prende cura di noi nonostante tutto e che riesce a riparare tutte queste nostre epimutazioni. E per dirlo anche in termini scientifici, vediamo dalla review della letteratura che su 43 studi dal 90 al 2010, nel 72% si è visto che c'è una relazione tra religione e minor tasso di malattia mentale. E pensate che il 79% questi studi afferma che i soggetti che coinvolti in attività religiose si ammalano meno di depressione. Quindi, per concludere, vorrei fare con voi, se me lo permettete, chi vuole, una preghiera visiva che mi ha insegnato uno psicologo cristiano. Perché noi, sì, è vero, abbiamo la fede, abbiamo questa grandissima marcia in più rispetto a chi non crede, e chi non crede in un significato ultimo, chi non crede che sì, che c'è questo male del mondo incomprensibile, che oggi non capiamo ma che un giorno comprenderemo. Pensate quanto è dura vivere per le persone sapendo che non c'è niente, non c'è un significato, esiste questo male ed è solo dolore. E quindi sì, anche con la fede spesso ci sentiamo fragili, sentiamo che questi traumi ci posseggono e che non ci facciano andare avanti e che saremo sempre marcati. E in quel momento io vi consiglio di fare questo dolore antico che si rinnova continuamente. Vi fermate, possiamo provare tutti, se volete, ad alzarci in piedi e farlo insieme. Vi chiederei adesso di visualizzare un'immagine di voi bambini. Vedete questo piccolo bambino o che è stato ferito o che gioca. Possiamo provare a farlo ad occhi chiusi. Vedete questo piccolo bambino? E adesso visualizzate l'immagine di Gesù, nel modo in cui volete. E adesso vedete che Gesù si avvicina a questo bambino e lo abbraccia. Questo bambino prima abbraccia se stesso, si coccola, si chiede scusa per tutto il male che continua a farsi e poi si abbandona tra le braccia di Gesù. Quindi adesso siete tra le braccia di Gesù e gli consegnate tutti i vostri traumi, tutte le vostre lacune, le vostre ansie, la vostra depressione, tutto quello che non riuscite a fare da soli, lui vi aiuterà a farlo. Io ringrazio Gesù perché ci rende liberi e ci aiuta veramente a sconfiggere i nostri traumi. Possiamo riaprire gli occhi. E vi lascio con un versetto tratto da Matteo 11:29 che dice: «Venite a me, voi tutte che siete travagliati ed oppressi, ed io vi darò del riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime». Vi ringrazio tutti per l'attenzione. E ringraziamo soprattutto il Signore che si prende cura sempre di noi e di tutto quello che noi anche non sappiamo. Grazie.
Avete ascoltato la registrazione della conferenza I traumi, un'eredità transgenerazionale, a cura della dottoressa Arianna Facchini.
Contattaci allo 06 32 10 200 oppure al 342 50 79 109 anche con SMS e WhatsApp, o ancora scrivi una mail a roma@radiovocedellasperanza.it oppure cerca su Facebook la nostra pagina Radio Voce della Speranza Roma.